fanno parte della campagna di comunicazione di Pippo Civati in vista delle primarie del prossimo 8 dicembre. A Filippo Taddei, coordinatore del Comitato Bologna per Civati, abbiamo chiesto il perché di questi manifesti inneggianti all'Ulivo.
Non per fare un'operazione di nostalgia, ma per ricordarci che dobbiamo ripartire da lì. L'Ulivo ha segnato un momento straordinario nella storia del centro-sinistra, un governo che ha attivato la società, che ha portato questo paese a fare una grande scelta con l'entrata nell'euro e soprattutto un governo amato dal popolo di centro-sinistra, esattamente l'opposto di quello che è il governo delle larghe intese che viviamo oggi. La mozione Civati vuole ricordare al Partito Democratico che l'Ulivo è la sua tradizione centrale, è il suo patrimonio, non solo della mozione ma di tutto il Partito Democratico. Però c'è bisogno che qualcuno di questa tradizione parli almeno.
Questa sera alle 21 all'ITC Teatro di San Lazzaro andrà in scena lo spettacolo La Merda di Cristian Ceresoli. In scena ci sarà Silvia Gallerano. Questo è un estratto dell'intervista che Piero Santi le ha fatto ieri pomeriggio durante Humus.
È la storia di una ragazza che vuole farcela a tutti i costi nel mondo dello spettacolo e per questo è pronta a fare qualsiasi cosa. È veramente una tragedia contemporanea. Lei è un personaggio che mostra totalmente la sua fragilità, la sua vulnerabilità, ma che in realtà è un mostro, insomma, è veramente pronta a tutto, è abbastanza orrorifica. Una cosa che dicono tutti quelli che vedono il lavoro, essendo poi un flusso di parole molto forte, articolato e che viaggia tra il lirismo e la quotidianità, quello che dicono quasi tutti quelli che assistono allo spettacolo è che la nudità dopo due minuti te la dimentichi, che quindi vieni preso dalla testa di questa persona, da quello che lei dice e che racconta. Più superficialmente parla comunque di una società dello spettacolo in cui il corpo della donna è completamente mercificato e quindi anche vedere un corpo femminile non finto ma reale in certe occasioni aiuta.
Sono le 9:06 di sabato 23 novembre 2013, ben svegliati e ben ritrovati all'ascolto di Radio Città del Capo da Bologna, 96.250, 94.700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, da Bologna, Radio Città del Capo che si può ascoltare anche andandosi a sintonizzare nel nostro sito www.rcdc.it. Ben svegliati, ben ritrovati all'ascolto, dal sottoscritto Piero Santi al microfono, a darvi un'ottima giornata, a darvi la sveglia, no, a darvi un'ottima giornata nonostante l'acqua che sta scendendo, che sta lavando peraltro i tetti e le macchine di Bologna e non solo, quindi ad augurarvi un'ottima giornata, a darvi la sveglia, ad augurarvi un'ottima giornata e soprattutto a far ripartire in diretta i programmi della vostra radiolina preferita. Lo dico per chi ha sentito il meteo stamattina, che ore erano? Attorno alle 8:03, no, alle 8:03, no, le 7:03 più o meno. Insomma, chi sta ascoltando il meteo, qualche nuvoletta, dice il nostro meteo ottimista, qualche nuvoletta di mattina, qualche nuvoletta di pomeriggio e forse poi qualche goccia d'acqua in serata. Ecco, è un meteo ottimista, un meteo apotropaico che però non ha funzionato, nel senso che il tentativo di essere ottimista appunto non ha funzionato, perché sta piovendo anche parecchio, ne so qualcosa perché io sono venuto sempre con la mia bicicletta, con la mia biga e sono abbastanza, come dire, abbastanza lavato, ecco, sì, ho detto la bella pioggia che sta scendendo da ore sui nostri tetti, sui tetti di Bologna e non solo, che lava i tetti, lava le macchine, lava le strade e ha lavato un pochino anche me venendo in qua, dov'è che siamo? Mura di Porta Galliera 1/2, Radio Città del Capo, diretta @radiocittadelcapo.it la mail, 348-7649-289 il numero di SMS, Tanino De Rosa alle 9:30, 9:35 condurrà la rassegna stampa e adesso partiamo con la musica, partiamo con lo spazio classico del Santi Time, della prima mezz'ora del Santi Time e ci colleghiamo con la musica. Il pretesto me lo dà stamattina il concerto di lunedì prossimo di Musica Insieme, lunedì 25 novembre, Auditorium Manzoni, ore 20:30, un duo d'eccezione si esibirà, Antonio Meneses al violoncello e Maria Joao Pires al pianoforte, una serata interamente dedicata alla musica, come avrete intuito, per pianoforte e violoncello. Verranno eseguite musiche di Beethoven, Mendelssohn, Bartholdy, Johannes Brahms e questa sonata in La minore D821 per violoncello e pianoforte, detta Arpeggione, di Franz Schubert, e torniamo perciò a sentire il magnifico violoncello di Mario Brunello. Lo sentivamo qualche settimana fa perché giusto lui e la sua ensemble ha aperto i concerti di Musica Insieme stagione 2013-2014. Oggi ci torniamo perché ascoltiamo la sua versione di questa sonata per arpeggione e pianoforte di Schubert, Mario Brunello violoncello, Andrea Lucchesini pianoforte. Thank you. era Allegretto. Era adesso definitivamente terminato. Allegretto, il terzo e conclusivo movimento della sonata per arpeggione pianoforte di Franz Schubert, al violoncello Mario Brunello e Andrea Lucchesini al pianoforte. E, sonata per arpeggione. Questa composizione aprirà il concerto di lunedì, dicevo, di Musica Insieme al Teatro Auditorium. Ad aprire il concerto sarà la celebre sonata in La minore di 821 per violoncello e pianoforte, appunto, della quale abbiamo appena sentito il terzo movimento Allegretto, questo che sta andando il primo, in sottofondo Allegro moderato. Detta arpeggione di Franz Schubert, composta nel 1824, fu destinata al particolare strumento da cui riprende il titolo, una sorta di ibrido tra il violoncello e la chitarra. In questo caso però l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione di Mario Brunello, che non usa l'arpeggione ma bensì il suo adorato violoncello. Il concerto vedrà in scena due eccellenti solisti: Antonio Meneses, violoncello, Maria Joao Pires, pianoforte, e appunto eseguiranno musiche di Brahms, Mendelssohn, Bartoldi, Beethoven e questa sonata qua di Franz Schubert. A proposito di appuntamenti legati alla musica classica, questo è che ho appena detto è un appuntamento di musica da camera, invece musica sinfonica prosegue per quanto riguarda la sinfonica, prosegue il viaggio nei quartieri di Bologna della nostra orchestra, l'orchestra del Teatro Comunale. Prosegue il viaggio nei quartieri di Bologna e domani, domenica 24 novembre, alle ore 18, sarà l'orchestra a Teatri di Vita, niente meno che a Teatri di Vita, in via Emilia Ponente 485, dove di solito andiamo a vedere spettacoli di teatro. E beh, domani andremo a ascoltare l'orchestra del Teatro Comunale, diretta da Roberto Polastri, nel secondo dei tre concerti del viaggio nei quartieri di Bologna. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, un'occasione buona, direi, un'occasione più buona, più unica che rara, no, ma insomma buona per chi magari dice ma non sono mai andato al Comunale, costa troppo. Beh, mi piacerebbe ascoltare l'orchestra del Teatro Comunale, costa troppo. Domani è gratuita, ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Domani è l'orchestra del Teatro Comunale in concerto a Teatri di Vita, ore 18. Quanto riguarda la musica lirica, invece, proseguono le repliche di The Turn of the Screw, Giro di Vite, di Benjamin Britten, ispirato al celebre e omonimo romanzo di fantasmi di Henry James, The Turn of the Screw, che rappresenta uno degli apici della produzione lirica del compositore e direttore d'orchestra inglese, e venne rappresentata per la prima volta nel 1954 a Venezia, al Teatro La Fenice di Venezia, diretta dallo stesso Benjamin Britten. A dirigerla invece in questi giorni al Comunale è Jonathan Webb, uno specialista del repertorio di Benjamin Britten. Il concerto è inserito, l'opera è inserita all'interno dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Britten, e che è stato appunto ed è ancora questo 2013. Varie le proposte che il Teatro Comunale ha fatto nel corso dell'anno legate alla musica da camera e sinfonica di Benjamin Britten, e adesso praticamente si chiude l'anno con la sua opera, una delle sue opere liriche più celebri, appunto The Turn of the Screw. si può vedere ancora l'opera in replica stasera, oggi pomeriggio ore 18, domani ancora prima di pomeriggio alle 15:30, poi martedì 26 alle ore 20 e poi ultima replica mercoledì 27 alle ore 18. The Turn of the Screw, Giro di Vite di Benjamin Britten al Teatro Comunale di Bologna. E così a distanza di poche settimane siamo tornati a sentire, ad ascoltare, ad apprezzare, a lasciarci proprio ammaliare dal violoncello di Mario Brunello. Mario Brunello che qualche settimana fa ha aperto proprio lui con il suo ensemble la nuova stagione di concerti da camera di Musica Insieme, e quindi l'abbiamo sentito per quell'occasione. Tra l'altro l'avevamo anche intervistato, quindi abbiamo sentito anche la sua voce e i suoi pensieri, e siamo tornati a sentire oggi il suo violoncello in occasione di questo concerto prossimo di lunedì di Musica Insieme, dove non sarà lui di nuovo in scena, però verrà eseguita la sonata La minore di 821 per violoncello e pianoforte, detta arpeggione, che abbiamo ascoltato. Era Mario Brunello al violoncello e Andrea Lucchesini al pianoforte. Ebbene, lunedì la eseguiranno altri due specialisti della musica da camera, altri due grandi solisti, Antonio Meneses violoncello e Maria Joao Pires al pianoforte. Concerto di Musica Insieme lunedì prossimo, ore 20:30, Auditorium Manzoni, via De Monari 1/2. Musiche di Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms e anche Ludwig van Beethoven. E a questo punto ci lasciamo proprio sulle note di questa composizione di Ludwig van Beethoven per violino, per violoncello e pianoforte. Ancora due grandi interpreti, e non ci sono più Mario Brunello e Andrea Lucchesini, ma ci sono altri due grandi maestri dello strumento, Sviatoslav Richter pianoforte e Mitislav Rostropovich al violoncello. Questo è il Rondò Allegro Vivace, secondo movimento della sonata numero 1, opera 5 di Ludwig van Beethoven. A seguire, rassegna stampa, leggere i quotidiani, Tanino De Rosa.
Conviene!
Smartphone Samsung Galaxy S Advance i 9070 a 169 euro.
Fino al 28 novembre negli Ipercoop di Coop Adriatica.
Più convenienza per tutti.
Corruzione, mafie, femminicidio, elezioni. Continua l'impegno civile di Politicamente Scorretto. Sono Carlo Lucarelli e vi aspetto dal 19 novembre al 6 dicembre alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Testimonianze, cinema, teatro, dibattiti con ospiti importanti per andare verso tempi di alta civiltà.
Politicamente Scorretto, dal 19 novembre al 6 dicembre a Casalecchio di Reno. Il programma su www.politicamentescorretto.org.
La provincia di Bologna vi invita nei luoghi d'incontro, strade, piazze, vetrine e mercati di Pieve di Cento che rivivono dopo il sisma. Domenica 24 novembre due mercatine si divideranno dall'alba al tramonto la piazza e le vie del centro storico. Chi cerca trova, per gli appassionati di hobbistica e cose di altri tempi, per chi è a caccia di oggetti e mobili di antiquariato. Per informazioni provincia.bologna.it/luoghi d'incontro.
Il Centro Studi Donati, con il contributo dell'Università di Bologna, vi invita a martedì 26 novembre alla conferenza Ai margini della città, viaggio tra le povertà croniche e inedite. Intervengono Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma, Chiara Giustini e Alessandro Tolomelli dell'Università di Bologna. Ai margini della città, martedì 26 novembre alle 21, presso l'Auditorium Gamaliele, via Mascarella 46, centrostudidonati.org.
Radio Città del Capo ci mette la faccia.
Domenica 24 novembre, dalle 16 alle 17.30, all'interno di Politicamente Scorretto, trasmettiamo dal vivo, dalla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.
See you on the road.
Rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Allora, sono le 9.42 minuti, una buona giornata a tutti da Tanino De Rosa. Dunque, nell'apertura dei quotidiani stamattina c'è soprattutto Genova, perché quello che sta avvenendo a Genova è un fatto simbolico, scrivono in parecchi, resta però il fatto che molti di quelli che scrivono poi cose diverse fra di loro. Simbolico di cosa? Secondo i giornali di destra sarebbe l'esempio della sconfitta dei sindaci rossi e quindi di un modo di concepire la gestione per esempio dei trasporti comunali, perché di questo si parla in primis. Secondo qualcuno invece da sinistra potrebbe essere un annuncio quasi greco, diciamo, che possa succedere succedere qualcosa come quello che è successo in Grecia, di questo per esempio parla Gad Lerner su Repubblica, oppure addirittura una cosa auspicabile come un inizio di movimento dal basso politico, come scrive Marco Revelli sul Manifesto. Resta il fatto che stamattina sapremo cosa succede in questa vertenza sui trasporti. Mentre però una parte dei quotidiani decidono di aprire su altre questioni, per esempio sul governo e sull'Unione Europea, lo fa per esempio il Sole 24 Ore, partendo naturalmente dall'economia, come di solito fa questo quotidiano, dall'Italia, dall'Unione Europea per l'Italia, un sì con riserva, e quindi continua l'Unione Europea sempre a nicchiare sull'Italia, secondo qualcuno è un risultato positivo perché in tutti i modi l'Italia poteva essere bocciata pesantemente con i suoi provvedimenti, invece così non è. Ma dalla stampa, la stampa apre con questo titolo, letta ora basta tasse, oppure Grillo andrà al 51%. Di come le tasse continuino a pesare, il Fatto Quotidiano apre con il titolo truffa di governo, niente rata IMU, ma per la benzina pagheremo di più. Il fatto che appunto alla rata IMU si sostituisca un aumento della benzina, questo è stato notato da molti ed è insomma un mescolare le carte da parte di questo governo che non piace. L'Europa morirà di rigore, scrive Il Resto del Carlino. Letta vola a Berlino e sfida la Merkel. Abbiamo fatto i compiti a casa, basta austerità. Appunto di questi compiti parla anche il Sole 24 Ore, lo fa con un corsivo di Fabrizio Forché, la stabilità si dia una mossa proprio sui rapporti tra Italia e Europa. Invece sul Resto del Carlino Roberto Giardina a cena da Angela, si parla come di un interlocutore prezioso per la Germania a proposito di Enrico Letta, ma si scrive anche poi la strada che vuole tracciare Letta è una strada diversa da quella della Merkel. Questo nel corsivo del Resto del Carlino. Vi ripeto, poi c'è qualche notizia all'interno che riguarda gli esteri, in modo particolare il ricordo di Kennedy, che in questi giorni nell'anniversario è stato ricordato a Dallas, forse per la prima volta in maniera piuttosto cospicua. Il Resto del Carlino pubblica una foto di un museo delle cere, beh sì, suppongo di sì, appunto 50 anni fa l'omicidio per il presidente più amato, scrive Il Resto del Carlino a proposito di Kennedy. E ancora sulla tassazione, rischio rincari per togliere l'IMU, scrive il Corriere della Sera in taglio centrale, per la tassa sulla casa copertura anche dalla benzina. Ma Saccomanni dice la manovra non cambia, e appunto sarebbe da chiedersi se era proprio il caso di spostare, questo è stato un favore fatto alla destra, questo di togliere la tassa IMU, e poi da qualche parte bisogna pur pagare, insomma, come la chiama il Fatto Quotidiano, la definisce truffa. Resta il fatto che vedremo poi da dove verranno presi questi soldi. Vi dicevo Genova in apertura, naturalmente, per quello che sta succedendo. Poi magari fra qualche ora verranno, si deciderà magari di revocare lo sciopero. C'è una prima cosa che riguarda qual è l'argomento del contendere, se il sindaco Marco Doria, ricordiamo il sindaco di Genova e di SEL, ed è considerato un sindaco non solo piuttosto a sinistra, ma anche uno di quei sindaci che vengono fuori da una ventata dal basso, diciamo, come è stato De Magistris a Napoli, Pisapia a Milano, e quindi guardati con una certa benevolenza da chi a sinistra auspica un cambiamento anche di persone e di modi di fare politica. Sta di fatto che proprio lui si trova al centro dell'attenzione, contestato anche duramente, anche fisicamente, personalmente, nei giorni scorsi a Genova dai lavoratori che lui stesso sostiene. E quindi da questo punto di vista è molto interessante quello che scrive il Manifesto stamattina, e ne parleremo fra un po'. Resta il fatto che il sindaco Doria, Marco Doria, viene anche intervistato su Repubblica e smentisce con una certa forza il fatto che il comune voglia privatizzare il servizio pubblico. Però poi questo è questa è una questione aperta, perché tutti i quotidiani stamattina, in modo particolare quelli principali, insomma La Stampa, Corriere della Sera, Repubblica, raccontano la crisi dei comuni e come invece alcuni sindaci vedrebbero con favore la privatizzazione, almeno qualche forma di privatizzazione. Per esempio Fassino, che viene intervistato da Repubblica e che è il sindaco di Torino, ricordiamo insomma che il comune di Torino ha un deficit abbastanza cospicuo. Parto quindi dalla protesta, da come la racconta Massimo Calandri su Repubblica. Bus fermi, rabbia in piazza, Genova ancora nel caos e Grillo cavalca la rivolta. Notte di trattative, oggi quinto giorno di sciopero. Ma sentite i toni in cui viene raccontato. Di solito quando c'è uno sciopero dei trasporti pubblici, naturalmente la popolazione, quelli che devono prendere l'autobus, il tram la mattina per andare a lavorare o insomma per fare altre cose, sono i primi a protestare, a essere infastiditi. A Genova pare che non succederebbe questo, e viene raccontato come invece questa crisi si sposa con una crisi della città in generale e ancora più in generale con la crisi che conosciamo di questi anni in Italia e in varie parti del mondo. Le palanche, cioè i soldi in Ligure, sono arrivate a mezzanotte al termine di una drammatica trattativa tra istituzioni e sindacati. 8 milioni di euro, 4 è pronta ad anticiparli Filse, la finanziaria della regione Liguria, utilizzando dei fondi europei e pagando così metà del debito dell'azienda municipalizzata Trasporti. Gli altri invece salterebbero fuori dalla riorganizzazione del lavoro, a patto di non toccare le buste paga. Ma Genova non tira un sospiro di sollievo, non ancora, scrive appunto Massimo Calandri su Repubblica e continua. Stamani è il quinto giorno di sciopero dei bus e resta l'incubo della piazza, sempre più unita nella rabbia. I 2.400 dipendenti AMT che lottano contro i fantasmi della privatizzazione si riuniscono in assemblea alle 10. Se accettano il nuovo piano, riaccendendo i motori dei mezzi pubblici, le corse riprendono regolarmente, però niente sarà più come prima. La solidarietà, o forse la rassegnazione, con cui durante la settimana i genovesi hanno risposto alla protesta, sopportando con pochi mugugni enormi disagi, ha smascherato una città sull'orlo di una crisi di nervi, disillusa, disperata. «Siamo con voi», gridavano ieri al passaggio del corteo degli autisti. Erano quelli di nuovo prigionieri in coda al volante, gli studenti dalle finestre dell'università, la gente ancora costretta a raggiungere a piedi o in bici il posto di lavoro. Questo non è uno sciopero, è una rivoluzione, la scintilla di un incendio che si propagherà a tutto il paese, rispondevano i tranvieri. Questo è il racconto è piuttosto palpitante di Massimo Calandri su Repubblica, su quanto è accaduto ieri e nei giorni scorsi e forse accadrà ancora nei prossimi giorni. Vedremo stamattina quando verrà presa una decisione su cosa fare rispetto a queste proposte di accordo. E quindi vi dicevo, due corsivi di Repubblica, uno di Piero Ottone, che è un giornalista importante, notissimo. Ricordiamo che nei primi anni 70 diresse il Corriere della Sera, anche molto a sinistra. Era un Corriere della Sera, mi ricordo, insomma, dove scriveva Pasolini, corsivi in prima pagina, Moravia, Siciliano, insomma, c'erano molte collaborazioni eccellenti anche tra artisti, letterati e quant'altro. Piero Ottone fa parte del gruppo di Repubblica e scrive molto raramente ormai, credo sia genovese se non sbaglio, quindi parla poi della sua città, come lo è Gad Lerner, che parla invece del fantasma greco. Questi due corsivi volevo tenerli vicini. Piero Ottone racconta quello che succede a Genova e scrive l'assetto industriale della città, proprio perché Genova ha un passato glorioso di grandi gruppi, risente in modo più acuto della depressione. I posti di lavoro sono in pericolo più che in un tessuto di aziende minori. Per i cantieri, per citare il caso limite, è sempre più difficile ricevere ordinazioni, anche se le navi che costruiscono sono ottime, perché in tutto il mondo si fanno poche navi. Al fiato grosso dell'industria pesante si sono aggiunti negli ultimi mesi le difficoltà e lo scandalo della maggiore banca cittadina, la Carige, con un effetto d'immagine destabilizzante. Le difficoltà finanziarie dell'istituto di credito naturalmente non investono direttamente i lavoratori, ma contribuiscono agli umori dell'insieme. E poi Ottone ricorda un po' i vecchi potenti della politica genovese, i personaggi più significativi non solo della politica, anche il cardinale Siri, che era un cardinale piuttosto duro, insomma, diciamo, negli anni 60 fu addirittura in odore di papato e poi non ce la fece, insomma, e comunque è stato un po' uno dei signori di questa città. Di fantasma greco invece parla Gad Lerner, che si occupa soprattutto del primo cittadino e di come si è trovato in mezzo a questa storia. Otto maledetti milioni di buco nell'azienda municipale dei trasporti e Genova si ritrova a vivere per prima fra le città italiane l'atmosfera di Atene e Salonicco. L'incubo della Grecia che si avvicina, scrive Gad Lerner su Repubblica, che aggiunge: e Genova, la collerica Genova, a riproporsi di nuovo come città in cui sembra venire giù tutto in una volta, come nell'alluvione. L'idea di welfare universalistico, cioè di uno Stato in grado di fornire servizi sociali degni a tutti, grazie al prelievo fiscale. Faceva effetto ieri ascoltare uno dei più facoltosi contribuenti della città, Beppe Grillo, lanciare proclami rivoluzionari nel bel mezzo del corteo dei dipendenti AMT. Genova è la scintilla, diceva. Da qui la battaglia epocale in difesa dei beni pubblici deve estendersi in tutta Italia, commenta Gad Lerner ancora su Repubblica. Non so quante volte lo statalista Grillo sia salito su un bus di linea negli ultimi decenni, ma trovo grottesca la sua contrapposizione a un sindaco di sinistra, Marco Doria, da sempre impegnato nella difesa dei beni comuni, non a caso accompagnato nella campagna elettorale vittoriosa contro il vecchio apparato PD da una personalità irregolare come il compianto Don Andrea Gallo. Eppure prima che ci si mettesse Grillo con fare maramaldo, Doria era già stato aggredito in consiglio comunale dai ferrotranvieri, convinti che l'anno prossimo ci sarà la privatizzazione e quindi l'anno dopo ancora il licenziamento. Prima di loro c'era stata la furia dei lavoratori del Teatro Carlo Felice, denominatore comune della protesta. Nessuno si fida più quando il primo cittadino viene a chiederti autoriduzioni di compenso o contratti di solidarietà, perché altrimenti il deficit porterà al fallimento l'ente pubblico. Per il solo fatto di evidenziare l'oggettività di quelle cifre, anche il più rosso degli amministratori si trasforma in nemico. Questo scrive Gad Lerner su Repubblica. E vediamo cosa dice il più rosso degli amministratori, come lo chiama Lerner, appunto Marco Doria, che intanto viene intervistato da Repubblica e il cui titolo è chiaro in terza pagina: mai pensato di privatizzare, ma così si rischia la bancarotta. Come è stato possibile arrivare ad uno scontro così duro, chiede Nadia Campini di Repubblica. Risponde Marco Doria, sindaco di Genova: si sono sovrapposte due questioni, una vera, la necessità di far raggiungere l'equilibrio ai conti aziendali nel 2014, pena il rischio del fallimento, e una falsa, l'idea che il comune intenda vendere ai privati l'azienda, mentre abbiamo detto chiaramente che l'AMT resterà pubblica. I lavoratori si devono basare sui fatti, non si compiono atti per la vendita e nessuno ha mai detto che lo avremmo fatto. Quindi poi chi ha messo in giro questa voce? Doria dice: chiedetelo a loro, naturalmente. E poi a un'altra domanda di Repubblica: venerdì avete tenuto un consiglio comunale a porte chiuse per riuscire a discutere la delibera contestata dai lavoratori. Non è una sconfitta per la democrazia? Risponde Marco Doria: la sconfitta della democrazia c'è già stata prima, martedì, quando